intanto siamo grazie Emma, siamo Maria, Maria Marche.
Poverine.
Senza respiro. Senza respiro. No,
anche perché poverina io parlare dopo Dunque, no, non so da che parte cominciare, nel senso che io mi ho fatto un progetto che non ho voglia di finire di fare. Dunque, io sono nata nel 1950, quindi nel 68 avevo 18 anni, e sono stata travolta dal 68. Ho sempre vissuto in una famiglia che con la storia aveva un rapporto molto stretto, per tante ragioni che non sto a riprendere, e con la politica anche in modo indiretto, sempre in un atteggiamento antagonista nei confronti dei miei. Ero anarchica nel 66, e nel 68 sono diventata una militante 68ina a tutti gli effetti. Prima ero stata una bambina molto dentro se stessa, che viveva in un mondo di adulti, in una famiglia piuttosto seria, che scriveva tanto, che leggeva tanto, a cui tanto veniva letto, che giocava con gli altri bambini, ma che giocava soprattutto da sola. Quindi il 68 è stato, poi ho avuto un'adolescenza particolarmente autonoma e divertente, e il 68 è stato creare questo rapporto di fraternità, gemellarità con una serie di soggetti, soprattutto di sesso maschile, perché non eravamo tante le ragazze che in quegli anni militavano come militavo io, andando su e giù dalla Cina e dall'Albania, che un po' mi vergogno, insomma, però per metterla così. Per cui quando è arrivato il femminismo nel 75, per me è stata una rivelazione e liberazione, cioè era l'anno in cui ero tornata dalla Cina, avevo era morto mio padre, molto giovane, a 50 anni, per me era un periodo di sconvolgimenti, tornare dalla Cina avevo per me significato basta, chiudo con gli ML, cioè non riesco più a capire che senso ha quello che sto facendo. La morte di mio padre era stata una svolta molto dura nella mia vita, perché ero una figlia di padre anch'io. E ecco, il femminismo ha avuto l'effetto di mettermi prima di tutto in contatto con la mia infanzia, come se fosse stato un salto all'indietro, gioioso, perché era questo ritrovare me bambina con la sicurezza di una donna giovane e molto più forte. Quindi è stato soprattutto questo. Io a 19 anni ho vinto per caso il concorso magistrale, l'ho tentato, l'ho vinto, e ho cominciato a insegnare prestissimo, inaspettatamente. Stavo facendo l'università, avevo un altro programma in testa, mio papà voleva che facessi la giornalista, però l'ho vinto ed era per me un buon modo per rendermi indipendente. E i primi anni di insegnamento sono stati divertimento puro, nel senso che mi piaceva moltissimo andare a scuola, incontrare i bambini, mi piaceva fare con loro cose belle, creative. Nel filone pedagogico educativo del movimento di cooperazione educativa, con una notevole ignoranza pedagogica, cioè mio papà era un appassionato di pedagogia che mi leggeva Rousseau quando ero piccola, quindi, però io di fatto sapevo poco di pedagogia quando ho incominciato a insegnare, ma avevo questa idea che bisognava rispettare i bambini per quello che erano, e che comunque l'insegnamento, il rapporto educativo doveva essere un piacere sia per l'adulto che per i bambini. Avevo avuto una terribile maestra elementare, ma delle magnifiche insegnanti alle medie e superiori, e mio padre era un magnifico insegnante, era stato un magnifico insegnante, quindi questa idea che a scuola ci si diverte, si deve star bene, per me è sempre stata una cosa importante. Ecco, il femminismo invece ha segnato un passaggio, ho incominciato, interrogandomi su di me, su questo mio essere stata bambina, a guardare con uno sguardo diverso i bambini con cui lavoravo, e credo che sia stato lì il salto tra il fare la maestra e il fare la maestra ricercatrice. E qui Fernanda, mi piacerebbe che dicesse poi delle cose, perché quanto me, perché qua, insieme a lei molti passaggi li ho fatti, e studiare, come dire, come avveniva il meccanismo della trasmissione tra me e loro, ma soprattutto come si formava dentro di loro il pensiero. Ecco, io devo moltissimo a Clotilde Pontecorvo, le ho telefonato anche ieri per dirle quanto le voglio bene, quanto la ringrazio. Forse alcuni di voi che hanno, sanno qualcosa di pedagogia, che ci hanno lavorato, sanno quanto Clotilde Pontecorvo abbia dato alla cultura pedagogica italiana con questo suo studio del linguaggio del pensiero infantile. Ecco, e così sono arrivata a insegnare una scuola a tempo pieno, che era praticamente una repubblica. Questo lo dico perché le cose che ci siamo permesse di fare, ce le siamo permesse perché ci siamo prese uno spazio fortissimo dentro la scuola, con l'aiuto di un gruppo di genitori che credo ci abbiano amate molto e che si siano sentiti molto, molto curati. Poi Dinucci, qui tu mi interrompi quando ne voglia, poi... E questo lavoro sulla soggettività dei bambini, sulla strutturazione del loro pensiero, del loro linguaggio, su cosa si porta un bambino quando entra nella scuola, cioè ci poniamo sempre prima cosa trasmettiamo loro, ma una bambina e un bambino quando vengono a scuola hanno già un mondo interiore densissimo, un mondo intellettuale pieno di domande, una cultura originaria, quello che si chiama un sapere spontaneo. Ecco, quindi a me interessava moltissimo capire come era possibile agganciarci a questo sapere spontaneo e da qui costruire un sapere più autonomo, capace di auto rigenerarsi, di autocostruirsi. Una delle cose più, io nel frattempo avevo una passione per la storia mia, purtroppo a scuola non ho mai lavorato su Auschwitz, ho incominciato a lavorare sulla Shoah quando sono uscita dalla scuola nel 94 di Nusci, da colpa di averli mollati prima. Ma la cosa che mi interessava della studio della storiografia e della didattica della storia era capire il rapporto tra loro e il loro passato, tra loro e la loro memoria, tra loro e la loro storia. E l'ultima classe che ho avuta, io sono andata via dalla scuola, me ne vergogno quasi, tristissimo, nel 94, e l'ultima classe è stata quella di Dinucci, che ho abbandonato in quarta elementare, quando facevano la quarta elementare, è stata quella... No, ho fatto la terza con voi, sì. Ecco, ancora non sfida dirsi questo. È stata quella che in qualche modo ho goduto di più, perché con le altre avevo sperimentato questo percorso di approccio alla storia per introversione, cioè si arrivava a lavorare sulla storia sprofondando dentro la propria storia. Quando poi ho conosciuto Emma, ho capito quanto questo potesse avere un orizzonte anche così, insomma, più ampio dentro a una pratica femminista di fare storia. Esiste pratica femminista di fare storia? Sì. E di impossessarsi della storiografia e di disordinarne i canoni anche per molti aspetti. Ecco, taglio corto su questo e parlo dell'incontro con questi bambini nella mia ultima classe. Non è vero che mi saltavano addosso da mattina a sera, però è vero che c'era un grande piacere dell'andare in classe, dello stare insieme, che con me in una tradizione pedagogica, penso a Ellen Key, penso a Maria Montessori, cioè la scuola era, ma penso anche al libro meraviglioso di Carla Merazzini, ho insegnato al Principe di Danimarca, che mi auguro che tutte voi abbiate letto, una maestra di strada di Napoli. Ecco, cioè la scuola doveva essere anche un po' casa, e quindi nella scuola i bambini dovevano trovare, le bambine, spazi loro, angoli loro, possibilità di nascondersi, nascondigli, luoghi dove sottrarsi allo sguardo degli adulti, luoghi in cui coricarsi, in cui fare il pisolino, stavano a scuola 8 ore, poverini, quindi avevano anche diritto di interrompere, sfuggendo ai controlli ASL, mangiavamo in classe, facevamo sfocini nostri che permettevano poi di usare anche i sensi in modo sensato. E per fare storia avevamo costruito uno spazio che era un tappeto che si srotolava nel momento in cui, era il tappeto della storia, ma in cui si lavorava su di sé, in cui si parlava di sé. E come dice Roland Barthes, si parla di sé a partire dalla voce e dal nome. E lui dice che bisognerebbe costruire un'erotica del nome proprio. Ecco, la prima cosa su cui credo loro abbiano imparato a scrivere praticamente è stato tutto quello che stava intorno al nome, le lettere del proprio nome, smontarle, rimontarle, costruire versi, costruire acrostici. Sì, lo conoscevamo, il libro di Grazia Livi, certo. Sì. Ecco, è stata una fonte di ispirazione prima di questo anche per me. E le lettere del mio nome?
Sì,
le lettere del mio nome. E quindi il nome detto, sussurrato, urlato, usato come strumento di aggressione, come strumento di seduzione, senza toccare l'altro, ma però il nome e la voce sono stati forse il primo modo di esprimersi, e i giochi col nome sono stati una cosa che poi hanno continuato e continuano in qualche modo quasi ancora. E poi un'altra cosa che è stata importante per noi è stato questo lavorare sul gruppo. L'ultima classe che ho avuto era una classe molto particolare, una classe dove c'era Dinusci, che era stata adottata e che era arrivata a 40 giorni però in Italia, da una famiglia molto tenera e molto consapevole. Però parliamo degli anni 90, pensate un po' alla Lega, gli anni della crescita della Lega nei nostri territori, della Padania, l'Alto Mantovano e queste cose qui. Era la prima bimba di pelle scura che arrivava in quella zona, e questa era una cosa che poteva essere, in qualche modo è stata un po' un nodo su cui abbiamo dovuto lavorare. E quando le compagne si arrabbiavano con lei, la chiamavano la marocchina, quindi è stata una cosa su cui abbiamo dovuto lavorare parecchio. Ma più che Dinusci, gli elementi perturbanti in classe erano una bambina a cui era morta la mamma a pochi mesi, quando aveva pochi mesi, una coppia di gemelli, e la gemellarità è un fenomeno molto interessante da studiare, e coi bambini molto piccoli è un elemento molto perturbante, che può essere anche molto liberatorio. Avevamo un bambino con una psicosi infantile di cui ci siamo resi conto nel corso dei primi anni di scuola elementare, perché la scuola materna non era stata accolta, e quindi era stato anche quello una cosa abbastanza complicata. E poi altri vari altri personaggi piuttosto complicati. La cosa che su cui abbiamo deciso, io e la collega con cui insegnavo, Elida, che mi dispiace non ci sia oggi, era che ci saremmo presi cura tutti insieme, questo Dinusci lo scrive nel suo libro di cui parlerò subito, inedito ancora, speriamo non per sempre, abbiamo imparato a prenderci cura l'uno della storia dell'altro. Fin dall'inizio, su questo tappeto della storia, ognuno raccontava di sé, della propria storia, del proprio immaginario, in una situazione, per come lo diceva Emma, sembrava che ci fosse un caos perenne, no, nel momento in cui ci si sedeva in cerchio e ci si raccontava, l'unica regola era: stiamo messi come ne abbiamo voglia, corichiamoci, stiamo seduti come vogliamo, ma ascoltiamoci. La cosa fondamentale era l'ascolto reciproco, questa era la regola più forte, cioè quello che si chiedeva era di accogliere la storia dell'altro, e di avere la certezza che quando si raccontava la propria storia qualcuno la raccoglieva. Sono stati anni molto intensi. Il primo anno abbiamo lavorato sul gruppo, sulla storia del gruppo, della classe, e nel secondo anno abbiamo lavorato sulla propria storia di nascita, sulla propria storia personale, la propria storia di nascita. La storia di nascita però è una cosa molto complicata, molto violenta. Nascere, François Dolto nel suo libro Infanzia esordisce parlando degli adulti come di un mondo imbecille, imbecille in senso etimologico, privo degli strumenti, imbelle in qualche modo, che non sa spiegare le cose fondamentali della vita, cosa vuol dire morire, ad esempio. Lei, questo libro che vi consiglio di leggere, è una sorta di lunghissima intervista che si snoda attorno alle domande che sua figlia le fa e sulla sua infanzia. Ed è questo, è la domanda della morte. François Dolto, psicanalista famosa che si occupa di psicanalisi infantile, e lei dice che le prime pagine sono dedicate a queste domande su cosa vuol dire morire, perché si muore, come si finisce quando si muore, e nessun adulto risponde, nessun adulto sa rispondere. E lei dice: io mi avvicinavo alla finestra, e a un certo punto dice: sempre la morte e la finestra, finestra che contiene dentro il fenêtre, cioè far nascere. Quindi questo primo nodo, morte e nascita, come il primo nucleo dell'interrogarsi infantile. Ed è questa questo nodo della nascita, che non si può affrontare immediatamente come nodo di ricerca storica, ma prima di tutto come terreno di proiezione dell'immaginario. Noi abbiamo lavorato moltissimo sul mettere al mondo i propri corpi, le sagome dei corpi disegnate, i bambini si sdraiavano per terra su un foglio grande di cartone, una compagna o un compagno disegnava il profilo del corpo, il corpo veniva riempito da ogni bambino con tutto quello che aveva voglia di metterci. Questo bambino psicotico, ad esempio, ricordo benissimo, aveva un corpo che era costellato di divieti di transito. Di sensi vietati, divieti di transito. Altri corpi erano pieni di cose, ma diversissimi uno dall'altro, perché ognuno disegnava per proprio conto, tutti sdraiati per terra. Poi lavoravamo sul pseudonimo, l'anagramma del nome, ognuno dava il nome che voleva al proprio corpo, che era una specie di doppio. E poi abbiamo lavorato molto in questa prima fase sulle storie di nascita, inventare favole ispirate alla parola nascere. Abbiamo scoperto che ha tanti significati, che la vita non incomincia quando si nasce, ma per molti bambini incomincia quando si parla, quando si viene a scuola, la prima volta che ci si rende conto di essere da soli. C'è una straordinaria complessità di materiali. Io un racconto un po' organico di questo, alcuni articoli su Lapis, molto importanti su questo, e poi sul libro Scritture Bambine curato da Egle Becchi c'è un saggio Oltre la linea d'ombra, in cui racconto questa ultima esperienza che ho fatto con questa classe sul tema della nascita. Ho il PDF, posso mandarlo a chi eventualmente è interessato ad affrontarlo. Ecco, questo immaginario della nascita è una delle cose, rileggendoli in questi giorni, questi testi, che più perturbano, perché non c'è storia inventata dai singoli bambini, poi lavoravano in gruppo, bambini e bambine insieme, poi in gruppo di soli maschi e sole femmine, perché spesso lavoravamo in gruppi separati di bambine e bambini per vedere come si differenziavano gli immaginari, ma anche come le relazioni si sviluppavano in modo diverso. Un gruppo misto di bambine e bambini mette in moto un certo tipo di relazioni, il gruppo delle sole bambine o dei soli bambini ne mette in moto altre. E comunque quello che accomunava sia le favole inventate dal gruppo dei maschi che da quello del gruppo delle femmine erano sempre favole in cui o i genitori, le madri morivano, quasi sempre partorendo o poco dopo il parto, e poi o erano i padri a uccidere i figli o erano i figli a uccidere i padri, ma insomma erano sempre favole in cui l'elemento della morte veniva fuori in maniera fortissima. Spessissimo i figli uccisi poi rinascevano. Queste favole i bambini poi le scrivevano, e rileggendo in questi giorni lo Stabat Mater di Kristeva, di Julia Kristeva, e anche altre cose di Kristeva che mi sta continuamente venendo in mano anche per un lavoro sui richiedenti asilo, sui rifugiati, stranieri se stessi, un altro libro molto importante. cioè questo matricidio, lei parla simbolico e accompagnato dalla madre, che è rappresentato dall'accesso alla parola e alla scrittura. È come se la bambina e il bambino a un certo punto prendessero le distanze dal corpo e dalla parola della madre attraverso la scrittura e la parola. E dice la cosa molto importante, dice la Cristeva, che sia la madre a accompagnarli a questo, riprendendosi se stessa in qualche modo. Lei dice spassionando l'amore materno. È un tema molto complesso e molto interessante, ma questo rapporto con la scrittura, a partire dalla nascita, questo nesso fra nascita, morte e scrittura come veicolo di rinascita, è qualcosa di estremamente interessante. L'ho ritrovato, e il discorso sarebbe lunghissimo, ma l'ho ritrovato un anno e mezzo fa, quando Dinucci, che... No, c'è un'altra cosa su Dinucci che devo dire. Dinucci, quando tornava a casa da scuola, dopo 8 ore di scuola, si era presa questo quaderno e rifaceva da sola a casa tutto quello che facevamo a scuola, però in altri termini. Cioè scrivendo, disegnando, dando voti, criticando, ironizzando, cioè facendo tutto quello che le passava per la testa su un suo quaderno. Dinucci, che aveva accostato con una certa cautela i compagni e le compagne nuove, passava molto tempo delle sue ricreazioni dentro la mia borsetta. Cioè lei entrava nella mia borsetta con la testa e col naso, stava lì e frugava, poi spiegherà lei perché faceva questa cosa, e io la lasciavo fare. In fondo io frugavo continuamente nel loro immaginario, nella loro vita, nelle loro cose, dicevo, non c'è addirittura frugare nella mia borsetta, quindi Però alla fine dell'anno scolastico, quando io stavo per andarmi dalla scuola e loro per affrontare la quarta elementare, lei mi ha fatto questo dono straordinario che era il suo quaderno segreto. E questo è stato uno scambio magnifico, uno dei più belli scambi della mia vita. E poi quando Dinucci è rimasta incinta, 2 anni fa, insomma un anno e mezzo fa, adesso il suo bambino ha compiuto 1 anno da pochi giorni, ha avuto, racconterà lei, una specie di passaggio, di nuova nascita, nuova crisi, nuovo passaggio, e ha ripreso in mano, cioè mi ha telefonato, perché ogni tanto ci sentiamo, così come ogni tanto sentiva Emma, ha sentito Emma per 3 o 4 anni dopo la scuola elementare, perché Emma è stata invitata nella nostra classe e anche lì Dinucci racconterà come è stata vista quando è arrivata a scuola Emma. Mi ha telefonato e io gli ho detto: beh, senti, scrivi qualcosa di quello che stai provando. E ha scritto 100 pagine di getto e me le ha mandate attraverso il computer, e ancora una volta questa funzione di costruzione di sé della scrittura. Lei prima ha scritto a mano, poi al computer, Lea, credevo io che le giovani donne scrivessero direttamente al computer, lei prima ha scritto a mano e poi al computer, e ancora una volta il corpo e la traccia del corpo, e queste cose che ha scritto e che mi ha mandato per me sono state straordinarie, perché ha ripercorso non solo la sua esperienza di bambina, la sua esperienza di nascita, ma tutta la sua esperienza scolastica, tutto quello che ha ripreso in mano, tutti i materiali di quello che lei faceva a scuola. E questo è qualcosa di veramente straordinario, perché tra noi e la nostra infanzia si crea, tra gli adulti e l'infanzia si crea una sorta di barriera sulla quale vorrei che parlassimo, molto dura. Io ho lavorato tanto mi occupo di storia dell'infanzia, e quando ho lavorato sulle fonti orali, quindi su persone adulte che devono parlare della propria infanzia, si scatena magari un immaginario di vissuto molto forte, ma quando mi devono portare una scrittura, un pezzo di carta, c'è una sorta di ritorno: ma che schifezze scrivevo, che vergogna, quanti errori, non lega, oh, lo guardi ma non lo lega, mi vergogno. Cioè, come se mettere mano a quello che siamo stati, alle tracce concrete di quello che siamo stati, sia qualcosa che suscita una difficoltà, un imbarazzo. Noi eravamo un'altra, noi eravamo un altro. E questo è molto complicato. Il coraggio con cui lei, nel momento fondamentale della sua vita, rimesso mano alle sue carte, alle sue scritture, alle sue prime tracce, secondo me è stato qualcosa di estremamente interessante. E qui magari ce lo dici tu.
Ve lo dico io. Allora.
Grazie Maria.
Dunque, io parto da me.
Eh sì.
Sì, parto da me perché, dunque, parto col tema dell'adozione. Di solito quando si pensa al tema dell'adozione si pensa all'abbandono. In effetti l'abbandono effettivamente c'è stato, però io l'ho vissuto di più come un passaggio da una madre biologica ad una madre che poi effettivamente mi ha cresciuta. E questo passaggio io attraverso la scrittura l'ho definito come un passaggio dall'essere di qualcuno al non essere più di nessuno e poi a ritornare ad essere di qualcun altro. Non essere di, la parte che riguarda il non essere di qualcuno, ha creato una sorta di vuoto, di intervallo, e che è stato, che io definisco anche un piccolo vuoto identitario, che ho cercato di riempire in due modi: attraverso la scelta di figure simboliche, che io definisco madri simboliche o padri simbolici, persone che ho incontrato durante la mia esistenza, e attraverso la scrittura. Questi due modi per riempire questo vuoto si sono incontrati un anno e mezzo fa, quando ho scoperto di essere incinta. Per carità, questo bambino era cercato e voluto, quindi cioè non è stata una cosa inaspettata, però il fatto di sapere, la consapevolezza dell'essere rimasta incinta mi ha trascinata ancora quel piccolo vuoto. E di getto, come ha detto prima Maria, io ho scritto per riempire un'altra volta questo vuoto, e ho scritto di queste figure simboliche che ho incontrato, e io ho scritto i motivi per le quali io le ritenevo appunto madri e padri simbolici. Scrivere ha tirato fuori tanti, tanti dolori, non pensavo fosse così difficile, è stato comunque anche catartico, perché comunque sia ripercorrere la storia, ricercare quello che avevo scritto, significava affrontare i problemi che avevo incontrato quando ero piccola. E in tutte le letterine che scrivevo, in tutto quello che avevo prodotto a scuola, cioè traspariva questa mia difficoltà, una difficoltà che poi io ho trovato anche nello studiare, nel riscrivere i materiali che avevo davanti. Mi faceva un po' paura il fatto di dover riaffrontare la paura che avevo degli altri quando ero piccola. Comunque sia, con semplicità, ho ripreso in mano questi materiali e proprio scritto. Ho scelto di scrivere appunto riguardo a queste figure che per me sono state simboliche, ed erano tutte figure adulte. Quindi io da piccola mi affidavo, cercavo figure adulte, quindi c'è questo sguardo ad un'altra generazione. Non mi affidavo ai miei compagni di classe, agli amici miei coetanei, era una ricerca delle persone adulte, quindi c'è questo incontro tra generazioni, un assorbire da una generazione più grande degli elementi che potevano far parte della mia vita. Quando parlo di madri e di padri simbolici, parlo di persone con le quali ho avuto una grande affinità, persone che sentivo potevano capirmi, che sentivo essere vicine a me, che potessero comunque aiutarmi, essermi di sostegno. Maria è una di quelle madri simboliche delle quali ho parlato. Io una madre ce l'ho, alla quale voglio bene, comunque è stata una madre che io ricordo aver sempre messo un'attenzione, posto un accento sull'aspetto fisico, su un corpo utilizzato come strumento per piacere. Mia madre è sempre stata molto attenta al suo aspetto fisico, alla sua bellezza. Io mi ricordo che mi sentivo molto in competizione quando ero piccola con lei, la figura di Maria è stata una figura totalmente diversa rispetto a quella di mia madre. Cioè ho capito che comunque il corpo non era un corpo che serviva solo a piacere, ma era un qualcosa di mio al quale avrei dovuto riservare attenzione, del quale mi sarei dovuta prendere cura. E il corpo è comunque legato alla mia intelligenza, alla mia testa, quindi il prendermi cura del corpo è anche il prendersi cura della propria mente e della propria intelligenza. Quindi ho avuto questo diverso punto di vista riguardo al corpo. Infatti l'avevo vissuto più che altro come strumento di porsi agli altri, come strumento per farsi accettare dagli altri. E dopo, dunque, per quanto riguarda gli altri elementi dei quali ho parlato, beh, c'è questa cosa della comprensione che mi è stata riservata da certe persone, dalla cura che hanno avuto nei miei confronti, dall'enfatizzare anche quella che era la mia diversità, perché avere una diversità fisica, quando magari sei l'unica in un certo contesto ad averla, è stato difficile. Adesso non lo è, però il fatto di superare questa diversità, questa differenza, è successo grazie anche attraverso queste persone. E sono tutte persone comunque in vita che io sento e vedo regolarmente, e delle quali appunto ho scritto tutto d'un fiato, e ho tratto da loro, ho assorbito da loro quello che volevo, quello che loro diciamo avevano in comune con quello che avevo io.
Poi parli molto anche dei bambini con cui hai lavorato.
Sì, sì, e questo sguardo tra generazioni, queste generazioni, io l'ho ritradotto nel lavoro che faccio, perché comunque io sono un'educatrice, e tutto quello che ho assorbito da queste persone ho cercato anche di metterlo appunto nel rapporto con i bambini che io avevo a scuola. E quindi il fatto di essere una persona comunque libera, di essere una persona che, accettando la mia diversità, ha enfatizzato, ha aiutato gli altri a valorizzare la propria. Io nel lavoro che faccio sono stata a contatto con molti bambini stranieri e organizzavo laboratori interculturali per bambini appena arrivati in Italia, e mi ricordo che molte cose che facevo a scuola io da bambina le riproponevo a loro da maestra. Quindi questo passaggio, che alla fine è un passaggio di storie e di storie tra le generazioni, è emerso anche durante l'esercizio della mia professione. E ho cercato sempre comunque sia di essere un'educatrice che dava spazio alla storia dei propri bambini. Quello che mi veniva chiesto era fondamentalmente quello di insegnare la lingua italiana. Era quello che facevo di meno, o comunque lo facevo attraverso altri strumenti. Il lavoro sulle sagome del corpo che io avevo fatto da bambina l'ho riproposto a loro, il lavoro sulla loro storia, su quello che vivevano questi bambini, perché comunque sia io sono stata adottata che avevo 40 giorni, quindi un vissuto nel paese del mio paese di origine non ce l'avevo. E invece loro arrivavano in Italia dai 6 anni in poi, quindi un bel vissuto nel loro paese ce l'avevano. Io cercavo di fargli esprimere quelle che erano i loro sentimenti, le loro emozioni legate a questo passato che era stato completamente stravolto. E cioè, comunque sia, li trovavo molto, molto contenti di affrontare questo tema, perché si sentivano presi in considerazione. Quello che mi chiedevano gli insegnanti era praticamente di assimilarli alla cultura insomma, della quale entravano a far parte, ma questo io non l'ho mai fatto, perché comunque arrivavano stravolti, sconvolti e disorientati. Cercavo comunque di andare incontro a quelle che erano le loro esigenze, a quelle che erano le loro storie, perché loro si sentissero a casa. Facevo diventare anch'io, come ne parlava lei prima, la scuola come la loro casa. Noi svolgevamo le nostre attività in un piccolo laboratorio, raccolti insieme, perché 3-4 anni fa i laboratori di alfabetizzazione prevedevano il fatto che i bambini stranieri venissero separati dal resto della classe perché imparassero, insomma, l'italiano. E in realtà era più un laboratorio di giochi, di sperimentazioni, di lavorare insieme, di raccontarsi le proprie storie. Mi ricordo che la prima domanda che facevo quando entravano era: tu come stai? Come vivi questa cosa? Ovviamente non in questi termini, ma in modo più, facevo fare loro un disegno in modo da metterli a loro agio. Quindi quello che io avevo assorbito, quello che io avevo imparato tra i banchi di scuola, era quello che poi riproponevo e riproporrei adesso, se dovessi tornare a lavorare, ai bambini che avevo di fronte. Comunque l'interesse per la storia e per la loro vita soprattutto, perché è quello che nella scuola di adesso, secondo me, manca di più, insomma, l'interesse per il bambino. L'interesse è più sul programma, sul rispettare le pratiche burocratiche, sul rispettare gli orari, i tempi, i modi, però non c'è interesse per il bambino. Si tende più che altro a cercare sempre più insegnanti, si cerca sempre di categorizzare i bambini, cioè sono sempre meno liberi di vivere le loro diversità e di vivere la loro infanzia come giusto invece che sia, perché anche frequentando, ascoltando mamme, ma semplicemente mamme che abitano vicino a casa mia, passano la maggior parte del tempo dai logopedisti, dagli psicologi, cercano sempre di trovare un catalogo a tutto, insomma c'è il catalogo dei problemi dei bambini, dove il bambino deve rientrare per forza di cose in una patologia, in un problema che sta all'interno della scuola. E questo non è giusto, perché cioè, non è giusto nei confronti di queste diversità che potrebbero in realtà essere una risorsa per i bambini stessi. Io ho avuto un bambino domenicano che addirittura una maestra, che quando lo vedeva arrivare lo chiamava: ma Dio, questa qui sembra un bambino che sembra una bestia addirittura. E io non capivo perché lo definisse così. Era un bambino molto molto problematico, ma era un bambino che a Santo Domingo, all'età di 8 anni, non era mai andato a scuola, era sempre andato in giro per le praterie sui cavalli. Quindi trovarsi rinchiuso a scuola tra quattro mura per lui era sconvolgente. e si tende sempre comunque a reprimere questa libertà, questa diversità, questo modo di vivere l'infanzia dei bambini per creare dei piccoli adulti da categorizzare. Questo è quello che non è stato fatto con me, per fortuna, e che io comunque dopo non ho fatto.
A proposito delle anomalie, quando è arrivata Emma, cioè a me sembrava importantissimo per il mio lavoro, ma soprattutto per i miei bambini, mettere in relazione questa mia amica singolare che veniva dal sud, poverita, che mi portava in figlia, che aveva delle storie e una personalità così, che aveva questa ricchezza di elaborazione su se stessa, poi in realtà questa familiarità con la parola, con le bambine, soprattutto le bambine, ma anche con i bambini con i quali lavoravo a scuola. Fare questo incrocio di parole fra loro e lei a me era sembrato una cosa, un desiderio, era un mio desiderio. Poi si è sviluppato tra loro un rapporto che quasi prescindeva a me e quello e la mia collega e andava avanti. Quando è arrivata Emma a scuola, si è creato immediatamente questa,
cioè, affinità,
questa affinità che quasi mi ha esclusa, perché come l'avete visto? Mi raccontavi l'altro giorno,
sì,
di come la immaginavate.
La immaginavamo come un essere un po' magico, questa donna della quale avevamo tanto sentito parlare, a noi sembrava misteriosa, magica, non vedevamo l'ora di incontrarla, di sapere dei suoi gatti.
Sì. Ci mandava fotografie di gatti.
Sì, si era creato un po' un alone di magia intorno alla figura di Emma.
L'Etna. E poi i regali che lei portava loro, cioè quella... E tu nel tuo libro
parli di mandorle.
Sì. E tu nel tuo libro racconti di come anche lei sia entrata tra le figure, come
sì,
dire,
sì, sì,
che liberatorie, le figure liberatorie rispetto a un modello femminile che ti sembrava comunque, come dire, non desiderabile, insomma.
Non desiderabile, sì, perché comunque sia lei, cioè anche lei hanno cioè si sono fatte portatrici di un modello di donna. Per me, nei miei occhi, di un modello di donna che non è quello, come ho detto prima, che vede il corpo come strumento di bellezza, ma uno strumento comunque di piacere, ma di una donna anche consapevole che oltre al corpo c'è una testa, c'è una parola, cioè al di là dell'immagine del corpo c'è questa immagine della parola, quindi della libertà, del poter dire e fare quello che si vuole nel rispetto di se stessi e degli altri. Quindi questa importanza del corpo, della parola, della cultura anche, perché comunque capire che la cultura non è una prerogativa di un mondo maschile, ma anzi è praticamente legata alla donna, insomma era importante. Ancora adesso comunque dovrebbero esserci più modelli, più persone, più modelli che parlano di questo. Io nei lavori a scuola comunque ho sempre sentito bambine e bambini avere delle, cioè bambine ai quali chiedi che lavoro vuoi fare da grande, la classica domanda, che lavoro farai da grande? Magari la parrucchiera, cioè nulla togliere alla parrucchiera, nel senso che sono legate.
È il mio desiderio, qualcuno o la sarta o la parrucchiera, si spiegano mai.
Non si sentono bambine che ti dicono voglio fare il pilota d'aereo.
Intervista che ha fatto una tua amica a scuola.
Alessandra Grimenti.
Alessandra che qua, dopo sentiamo, c'è l'Alessandra. Ci fermiamo qui, sentiamo. Allora,